Domenica per domenica noi ascoltiamo la parola di Dio. C'è qualcuno che si prepara, sta alla presenza del Signore, chiede al Signore, ma Signore, qual è il messaggio da portare per noi, per questa chiesa stasera o domani o quando poi ha cominciato a prepararsi? E io sono convinto che Dio puntualmente ci parla, chiunque sia che è qua davanti. Perché quando ci mettiamo a sua disposizione, Lui vuole usarsi di noi. Questo vale anche per te. Quando tu vuoi essere usato da Dio, ti mette a disposizione. Signore, oggi chi vuoi che raggiunga? Oggi chi vuoi che io possa dire qualcosa di te? Dio si userà di te. Amen? Così Dio manda la sua parola. Ma se noi poi non la mettiamo in pratica, che cosa dice qua Giacomo 1,22? Illudiamo noi stessi. Sì, i bambini possono salire. E non solo, peggio ancora, se ascoltiamo per altri, ci mettiamo a giudicare chi ha bisogno di quale messaggio. Raccoglieremo che cosa? Giudizio. Perché quando giudichiamo, raccogliamo giudizio. Così, non mettere la parola di Dio in pratica è illudersi. Ascoltare la parola di Dio per gli altri e non per noi diventa giudicare. Stasera per che cosa sei venuto? Per illuderti o per giudicare? Io spero che tutti noi siamo venuti per ascoltare la parola di Dio per me stesso. Amen? Dillo a te stesso. Sono venuto per ascoltare la parola di Dio per me stesso. Premessa chiusa. Allora, ascolta per te. Io ascolto per me, perché mentre parlo ho anche due orecchie, solo una bocca, ma due orecchie, quindi posso anche ascoltare me e poi riflettere come mettere in pratica quello che sto dicendo. A me? Sono il primo a doverlo fare. Quante persone sono state guarite da Gesù? In quei 3 anni, quante persone sono state guarite? Non lo sappiamo, però c'è scritto una parola fatale. Tutti che sono andati da lui, che poi non è fatale, chiaro, ma innumerevoli, sono stati guariti. Dimmi, tutte queste persone guarite hanno fatto storia nel cristianesimo? Chi ha scritto storia nella storia della Chiesa? I guariti? No. I discepoli di Gesù hanno scritto storia. Pietro, Giovanni, Giacomo sono stati guariti? Non lo sappiamo. La suocera di Pietro sì. Perché Gesù ama le suocere. Amen. Pietro, non lo sappiamo se mai è stato guarito, ma Pietro ha scritto storia della Chiesa di Gesù Cristo. Qual è la differenza tra Pietro e tutti i guariti? Pietro era un discepolo. Pietro ha risposto a 2 parole. Perché Gesù, nel primo tempo, è andato in giro predicando il Vangelo e poi a un certo punto ha rivolto alle persone 2 parole. 2 parole che cambiano la tua vita. Quali sono? Segui me. 2 parole. segui me. Oh, la versione italiana, segui me, però sono sempre due parole. Seguimi, segui me. Domanda. Chi di voi ha deciso di seguire Gesù? Pensaci bene, mi conoscete. Chi ha deciso di seguire Gesù? Fammi vedere la tua mano. Dove sono i seguaci di Gesù? Ok. Che cosa significa seguire Gesù? Luca 5,27. Cominciamo a capire qualcosa. Che cosa significa seguire Gesù? Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco dell'imposta e gli disse, seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con lui. Seguire Gesù significa rispondere ad una chiamata. Tu segui Gesù perché Gesù ti ha chiamato. Ben diverso da sono stato guarito o sono stato aiutato da Gesù in quello o quell'altro problema. Quello Gesù lo fa in ogni caso perché Dio è buono. Ma viene il momento in cui Gesù dice a ciascuno di noi, segui me. A queste due parole noi dobbiamo dare una risposta. Chi era Levi? Come era visto Levi? I cosiddetti pubblicani erano visti bene nella società? No, non proprio. I pubblicani erano visti come quelli che imbrogliano, erano visti come quelli che approfittano, che chiedono troppo tasse per arricchirsi. Infatti, molti di loro erano molto ricchi. Perché? Perché ad ogni pedaggio da pagare loro chiedevano di più di quello che dovevano. E così nella popolazione i pubblicani erano visti male. E perciò avevano anche certe amicizie, perché le varie persone intorno ai pubblicani erano malfattori, prostitute, peccatori in generale. Levi era uno di loro. Gesù passa davanti al banchetto suo dove stava incassando soldi. Ora non sappiamo se anche lui ha chiesto troppo, eccetera, ma diciamo in generale l'immagine del pubblicano. Quello è, stava incassando soldi, Gesù si presenta davanti a lui e dopo una predica di 5 ore, amen? No, niente predica. Passa là davanti, magari deve anche pagare Gesù, segui me. E se ne va. E Levi che fa? Si alza e segue Gesù. Che cosa deve essere successo? No, non sappiamo che cosa, ma la presenza di Gesù è quello che mette in quelle parole, segui me. Era così potente che questo uomo si è alzato in piedi, ha lasciato il banco dove ci sarà stato qualche collaboratore, non lo sappiamo, si è alzato e ha seguito Gesù. Scioccante! Questo è Levi. In Giovanni 1,43 invece Gesù è in giro intorno al lago di Galilea e trova un uomo di nome Filippo. Potete indovinare che cosa gli ha detto? Segui me. Chi era sto Filippo? Che poi Filippo a sua volta va da un amico suo, che Filippo era un discepolo di Giovanni il Battista, Quindi il più grande profeta dell'Antico Testamento, secondo le parole di Gesù, questo era Filippo, questo Filippo va da Natanaele per convincerlo che ha trovato il Messia e quello si mette a discutere con Filippo. No, ma non è possibile, perché di Nazareth non è possibile che viene il Messia. Chi conosce quella storia? Più o meno? Filippo che cosa dice? Hanno cominciato a discutere. Ore di discussione accese per vedere chi ha ragione. No. Filippo semplicemente dice, vieni e vedi. Così Natanaele arriva fino a Gesù, per farla breve, perché Gesù fa capire che lo conosce, Natanaele, Giovanni 1,48, gli chiese, da che cosa mi conosci? E Gesù gli rispose, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto quel fico, e io ti ho visto, Natanaele rispose, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù in quel momento ha profetizzato, perché era impossibile che Gesù poteva vedere dove era stato Natanaele. Perché Filippo ha dovuto andare a cercarlo. Se leggiamo attentamente questa storia capiamo che Filippo è andato a cercarselo, e dove poi l'ha trovato, dove hanno discusso, lì sotto quel fico, anzi dove poi Filippo l'ha invitato, vieni e vedi, era impossibile che Gesù l'avesse visto, invece lui ha visto. Così col sovrannaturale Gesù segna la vita di Natanaele, che riconosce in Gesù il Messia. Si sta formando un gruppetto di persone intorno a Gesù. Chi sono? Filippo, Pietro, Giovanni, Levi, che tra parentesi l'altro nome che ha è anche Matteo, quello che poi ha scritto il Vangelo, Matteo, Natanaele, che altrove, in un altro Vangelo, si chiama Bartolomeo, è la stessa persona, perché loro avevano una specie di nome e cognome, cioè in tal tempo, e un Vangelo ha preso l'uno e un altro Vangelo ha preso un altro nome, ma sono le stesse persone. Quindi ci troviamo queste persone insieme intorno a Gesù. Natanaele, il conoscitore profondo di tutte le scritture dell'Antico Testamento, che sapeva profeticamente non è possibile che a Nazareth, che da Nazareth possa venire il Messia. Natanaele, discepolo di Gesù ora, e accanto a lui c'è Levi, il pubblicano, per fama imbroglione. E cominciamo a capire che cosa significa seguire Gesù. Sì, perché tu non puoi scegliere il tuo fratello. Sono convinto che Natanaele e anche Filippo non avrebbero mai, ma mai scelto Levi nella loro cerchia dei 12 discepoli, poi. Mai! O credete che loro erano così diversi da noi che non guardiamo le persone per bene, quelli degni della nostra amicizia, di stare intorno a noi o meno? Avevano la stessa mentalità nostra. E Gesù va e nel suo staff mette persone così differenti, così con un background così diverso l'uno dall'altro. Seguire Gesù significa seguirlo accanto a chi lui ti ha messo accanto. Se tu ti vuoi scegliere con chi camminare seguendo Gesù, avrai delle difficoltà, perché Gesù non vuole così. Amen. Non vi piace questa, Dobbiamo insistere ancora un po'? Non puoi sceglierti il fratello accanto al quale tu vuoi seguire Gesù. Ah, non ti piace? Anche a Levi non è piaciuto, sto mezzo teologo qua. Neanche a Natanaele è piaciuto, fino all'altro giorno non li guardavo manco in faccia, che mi estorgeva i soldi. E mo è accanto a me a servire Gesù. Questo è seguire Gesù. Questa parola, seguimi, se tu hai risposto a segui me, tu devi avere un sì anche accanto a chi Gesù ha chiamato. Amen? Amen. Due, tre in più. Seguire Gesù è anche questione di priorità. In questo tempo stiamo parlando tanto di adorazione. Secondo voi Gesù era un adoratore? Aveva il suo band preferito che faceva la musica d'adorazione come piaceva a lui e se l'ascoltava per ore? No. Ha fatto culti con tanto di batteria, sax, eccetera, perché così c'è l'adorazione? No. Gesù era un adoratore? Sì. E qui capiamo che la nostra idea, alcune volte la nostra idea di adorazione, forse è un pochettino limitata. Gesù sì che era un adoratore. Quando ha dimostrato di essere adoratore? Quando ha servito il suo Dio, anche se non le è piaciuto. Perché seguire Dio, servire Dio, non sempre è così piacevole. Sai, morire là sulla croce non era divertente. Quella posizione è la posizione più forte dell'adorazione di Gesù. Così avere Dio al primo posto della nostra vita è legato al concetto di seguire Gesù. Famosa la sua preghiera nel Getsemani. Che cosa ha detto lì Gesù? Signore, se è possibile, ma che cosa? Non come piace a me, come piace a te. Gesù, l'adoratore. Questa è anche la nostra adorazione. Seguire Gesù e fare la sua volontà, anche se magari va contro i nostri interessi. Seguire Gesù con priorità, o ha a che fare con priorità, è anche nelle questioni delle relazioni. Matteo 8:21. Un altro dei suoi discepoli, quindi già uno che lo seguiva, gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: seguimi, segui me, e lascia che i morti seppelliscano i morti. Ora, questo brano lo dobbiamo capire perché altrimenti concludiamo cose strane. Se fosse già morto quel padre, questo discepolo non sarebbe stato appresso a Gesù a seguirlo. Quindi, qui il concetto è che quel padre era ancora in vita, magari tanto anziano, e questo discepolo ha detto: io voglio seguirti Gesù, però mio padre è vecchio, sai. Non posso abbandonarlo in questo momento, sai, poi che figura faccio? Io devo, sono tanto affezionato, vado prima, aspettiamo un po', vediamo che tutte le circostanze vanno bene, poi ti seguo Gesù. Questo è il ragionamento. E Gesù dice, segui me, ora, non domani. E lascia che i morti, cioè quelli che non seguono o eseguono la volontà di Dio, vanno a aspettare finché non è giunto il momento di fare funerale, eccetera. Gesù non avrebbe mai detto tu non andare a onorare tuo padre andando al funerale, chiaro? Quindi è questione di priorità. Chi è più importante nella mia vita? Gesù o qualsiasi altra persona nella mia vita? Seguire Gesù e dare la priorità a Lui Gesù. Come quel giovane ricco, che era tutto perfetto, lui eseguiva la legge alla parola, sapeva ogni cosa a memoria, e Gesù alla fine che cosa gli dice? Una cosa ti manca. Vendi le tue ricchezze e poi vieni e segui me. Quindi Gesù a questo ricco giovane ha messo in opposizione la scelta o i soldi o seguire Dio. Evidentemente nella vita di questo giovane i soldi avevano un ruolo molto importante. Che cosa ha fatto quel giovane? Rattristato, se n'è andato. Aveva le priorità sbagliate. E ora Gesù dice, Matteo 10,37, chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Che cos'è sta croce? Devono tutti andare a morire sulla croce? No. Sono le difficoltà della nostra vita quotidiana come tutti gli altri? No. La croce per Gesù era eseguire la volontà del Padre. Amen. Così la tua croce è entrare nel piano di Dio e seguire la volontà di Dio per la tua vita. Questa è la tua croce. Tutti gli altri significati, lascia stare. Questo è il significato. Ed è questione anche qui di priorità. Al primo posto nella mia vita viene chi? Mi dispiace, cara moglie, non sei la prima. Ma lo sapevi, te l'ho detto sin dall'inizio. Al primo posto nella mia vita c'è Gesù. E noi ci siamo messi d'accordo. Prima Gesù, anche per lei. Poi viene marito e moglie. Amen. Al primo posto Gesù. Questo significa seguire Gesù. Torniamo un attimo alle relazioni. Sto Levi e sto Natanaele. Come saranno andati d'accordo tra di loro? E gli altri? Tra l'altro imbroglione, Giuda. E Gesù, guarda caso, le ha proprio affidato la cassa. E la Bibbia ci spiega che anche lì ha allungato la mano. Gesù lo sapeva. Quindi, tra pubblicani, tra pescatori, tra i vari altri mestieri che adesso non sappiamo che erano là, ognuno con la sua storia, con la sua vita, uno a fianco all'altro. Questo seguire Gesù, che cosa comportava? Uno dei passi che conosciamo bene in Luca 22 è nata una contesa. chi di essi fosse considerato il più grande. Ci risulta familiare? Il pensiero, sai, quello lì neanche ha solo la quinta elementare, io ho una laurea, eccetera. Sti ragionamenti, mai sentito una cosa del genere? Nella chiesa sì, lui no. Loro sì. Fra di loro nacque anche una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro, il re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi, che seguite me, tra virgolette, non deve essere così. Anzi, il più grande di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. I battibecchi tra discepoli, per non parlare di quei due che tramite la mamma hanno avanzato una richiesta speciale. Ci fai un favore, Gesù? Dici di sì, poi ti diciamo che cosa. Che cosa volete? Ah, poi nel tuo regno, uno a destra, uno a sinistra. E la risposta di Gesù era, voi non sapete quello che chiedete. Come vediamo, alcune cose che conosciamo bene nel nostro essere umani e nel vivere le nostre relazioni, anche in chiesa, erano attive e sono state vissute già nella prima chiesa, tra i primi 12 discepoli. Ma Gesù mai a nessuno di loro ha detto «è normale, bravo». È umano, non ci puoi fare niente, continua così. Scusa, non c'entri, eh? No, Gesù ha sempre corretto. Se noi vogliamo seguire Gesù, queste cose qua le dobbiamo svitare e buttare, perché non corrispondono alla mentalità di Gesù. E seguire Gesù significa seguire Gesù, cioè quello che ha fatto Gesù, quello che ha vissuto Gesù, quello che ha detto Gesù, anche noi lo pensiamo, lo facciamo e lo diciamo. Amen? Due, tre sono convinti, gli altri stanno ancora riflettendo. Giovanni 21, il verso 20. Avete presente Pietro? L'aveva negato per 3 volte. E poi Gesù l'ha voluto ripristinare nel suo ruolo. E così davanti a tutti ha chiesto a Pietro, Pietro, mi ami tu più di tutti gli altri? E dal tu sai, cioè, e lui risponde ogni volta, tu sai che ti voglio bene. Così alla fine, per 3 volte, Gesù risponde a Pietro, pasci i miei agnelli. Cioè, ti ristabilisco nel ruolo che io ho voluto darti, nella funzione nel corpo di Cristo. Poi, Pietro si ricorda delle altre. Sto Giovanni. Pietro, voltatosi, Giovanni 21, 20, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore, lui? Ah, sì. E Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga. Che ti importa? Tu seguimi. E questo passo è molto profondo. Perché Pietro era un discepolo di Gesù. Pietro per 3 anni ha seguito Gesù. Pietro era uno dei protagonisti, primi dei dodici. Infatti lui faceva parte del trio preferito di Gesù, che erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Lui faceva parte di questi tre preferiti. Per 3 anni ha seguito Gesù, era presente in tutte le cose. Ha messo in pratica quello che Gesù le ha insegnato. Ma poi c'è stato questo momento difficile che nessuno di loro ha capito. Pietro è finito a negare Gesù, ora viene ripristinato. E ora c'è questo momento chiave. Tu seguimi. E questo pazzo mi ha parlato in maniera molto forte. Stasera, qui in mezzo a noi, a quanti di noi Gesù deve dire, tu seguimi. Sai, è così facile, coro, è così facile che tu inizi a seguire.